mezzo a questa pace piombò un bel giorno Don Blasco da Nicolosi, a cavallo d'un gigantesco asino della Pantelleria. Scappato con tutto il convento, il monaco non aveva messo fuori neppure il naso nelle prime settimane, per paura di prendere il colera con l'aria che respirava. Ma visto che per la campagna prosperavano uomini e bestie, rassicuratosi sul pericolo del contagio, udito finalmente che al belvedere facevano baldoria, non stette più alle mosse. Non risparmiò nessuno. I discorsi di Chiara e del marchese relativi al corredo del nascituro gli fecero montare la mosca al naso. Le notizie dei Giulente lo imbestialirono. Ma quel che gli fece perdere il lume degli occhi fu la lettura del giornale di Catania, portato dal principe di Roccasciano nel pomeriggio, quando cominciarono a venire le prime visite. Subito dopo il bollettino del colera si leggeva in quel foglio: «La generosità dei nostri cospicui patrizi non poteva mancare, in tempi tanto calamitosi, di venire in soccorso della sventura. L'illustrissimo don Gaspare Uzeda, duca d'Oragua, benché lontano dai suoi concittadini, pure ha fatto tenere al nostro senato la somma di ducati 100 da distribuirsi in soccorso dei più bisognosi». 100 ducati buttati via per soccorrere i bisognosi? Dite piuttosto per fregola di popolarità. 100 ducati buttati a mare, quasi che quella bestia avesse molto da scialare. Qualche giorno dopo ci fu la visita del priore. Arrivò in carrozza, riposato e sereno. Salutò e abbracciò tutti. Volle entrare nella camera dove era spirata la principessa. Parlò della pestilenza attribuendola al corruccio del signore per le inequizie dei tempi. Poi annunziò che la cugina Radalì gli aveva scritto per avvertirlo che appena cessato il colera voleva mettere il secondo genito Giovannino al noviziato. Provvedimento lodevole, poiché col marito in quello stato la povera duchessa non poteva badare all'educazione di entrambi i figliuoli. Il principe disse che anch'egli forse avrebbe fatto altrettanto per Consalvo. Donna Ferdinanda, quantunque giudicasse soverchia ogni istruzione, pure riconosceva anche lei che mettere il ragazzo in un nobile istituto sarebbe stato secondo le tradizioni della casa. Quando Consalvo era stanco di molestare le persone e le bestie, se ne veniva infatti dalla zitellona e le diceva: «Zia, vediamo gli stemmi». Gli stemmi erano l'opera del Mugnos, illustrata con le armi delle famiglie di cui il testo ragionava. La zitellona gongolava leggendo quella storia e dopo averla letta la ripeteva al nipotino con linguaggio meno fiorito, perché egli ne intendesse meglio il senso. La sua voce tremava di commozione nel ripetere la storia della rapina e i suoi occhi rapaci, come quelli dell'antenato, si infiammavano della secolare cupidigia della vecchia razza spagnola, dei viceré che avevano spogliato la Sicilia. Solo fra tutti don Eugenio, quando non lavorava la memoria per disseppellire la nuova Pompei, assisteva alla lettura del Mugnos e citava altri storici della famiglia. Allora fratello e sorella passavano a rassegna il lungo ordine di avi, recitando la cronaca delle loro gesta, il secolare sforzo per afferrare e mantenere la fortuna, i tradimenti, le ribellioni, le prepotenze, le liti continue che gli scrittori narravano velatamente, senza giudicarle, e che essi magnificavano. Don Eugenio, di tanto in tanto, per edificazione del ragazzo, giudicava conveniente fare qualche dissertazione morale. Donna Ferdinanda invece lodava tutto, ammirava tutto. Verso la fine di settembre il colera crebbe di intensità. Il 25 il bollettino segnò 30 morti, ma si diceva che fossero più e che gli infetti superassero il centinaio e che qualche caso sparso inquietasse le campagne. Raimondo, per vincere la noia, essendo il giuoco interrotto per quel nuovo spavento, gironzolava spesso per i posti di guardia. Mentre quelli del belvedere intimavano il dietrofronte con gli schioppi spianati e gli emigranti facevano valere le loro ragioni mostrando certificati, pregando, minacciando, gridando, Raimondo, che se la godeva, s'udì a un tratto chiamare: «Don Raimondo, Contino, Contino!» E guardandosi intorno vide due donne che dallo sportello d'una polverosa carrozza gli facevano cenni disperati. «Donna Clorinda, voi qui!» Donna Clorinda era la vedova del notaio Limarra, famosa per l'allegria dimostrata in gioventù ed ora, nella maturità prossima al disfacimento, per la bellezza della figliuola Agatina, la quale, seguendo le orme della madre, aveva civettato ragazza con tutti i giovanotti che le si erano stropicciati alle gonne. Maritata più tardi col patrocinatore Galano, gli procurava clienti d'ogni genere. Donna Clorinda, con un debole per i giovanotti nobili, era stata più di 10 anni addietro la prima conquista di Raimondo. Lasciata la madre, egli aveva poi ruzzato con la figliuola, ma senza molto profitto, perché l'aspettava di prender marito. Ammogliato egli stesso e andato via di Sicilia, le aveva perdute di vista. Donna Clorinda, che non s'arrendeva ancora, dava udienza a tutti, ma il posto accanto alla figliuola fu serbato a Raimondo. Per la libertà che regnava in quella casa, per il buon umore delle due donne, anche i rimasti a bocca asciutta ci venivano a passare la sera meglio che al casino, giocando, ciarlando, cantando. E Raimondo, smessa la noia, smessa la mutria, non rincasava più. Si faceva ancora una volta aspettare lunghe e lunghe ore dalla moglie, triste ed inquieta per il rinnovato pericolo della pestilenza, per i sospetti che quel repentino cambiamento rievocava, accorata più tardi dalle allusioni con le quali donna Ferdinanda, il principe, le stesse persone di servizio, le rivelavano gli antichi amori del marito. Una notte, dopo 4 mesi di siccità, scoppiò un terribile temporale. Il cielo scuro fu solcato da saette lucenti come spade, le strade si mutarono in fiumane limacciose, la grandine scrosciò sulle vetrate e sui tetti. Ella, che aveva sperato di veder tornare Raimondo alle prime minacce dell'uragano, aspettava ancora tremante di paura. Non una voce, non un rumor di passi. Il temporale cessò dopo un'ora e Raimondo non tornava ancora. Non gli altri maligni, ma egli stesso era bugiardo e incestuoso. Poteva più dubitarne. Quella spudorata non l'aveva anche lei guardata arditamente in viso, in atto di sfida, quasi dicendole: «Sono più bella di te, perciò egli mi preferisce». Ed era vero. La sua gelosia era tanto più umiliata quanto più ella riconosceva di non piacere a suo marito, ora specialmente che la gravidanza inoltrata la disformava. La voce di Raimondo, rauca, che chiamava il cameriere, la strappò all'alba di lì. S'era messo a letto e il ribrezzo della febbre gli faceva battere i denti. Allora ella asciugò le lacrime, corse ad assisterlo. Per 3 giorni non lasciò un momento il suo capezzale. Gli fece da infermiera e da cameriera, dimenticando la propria ambascia, per il terrore che quel male degenerasse nella pestilenza influente, restando sola presso di lui quando, insospettiti, nessuno della famiglia volle più entrarci. Guarito dell'infreddatura, egli non ebbe più nulla, però non era ancora del tutto ristabilito che pretese d'andar fuori. «Fallo per noi», scongiurò Matilde a mani giunte, «per nostra figlia, non t'esporre a un altro malanno». Non gli aveva detto nulla dei suoi sospetti, per non irritarlo mentre era infermo, ma ora gli buttava le braccia al collo e gli diceva, guardandolo negli occhi, passandogli una mano nei capelli: «Dove vuoi andare? Perché mi lasci? Resta con me». «Voglio far 2 passi, mi sento bene», rispose, solleticato da quelle carezze, da quella sommissione di cane fedele. «Li faremo insieme nella vigna. Non c'è bisogno d'andar fuori. Se è vero che mi vuoi bene, me sola, che non pensi ad altri». «A chi dovrei pensare?» esclamò Raimondo con sorriso fatuo di compiacenza. «A nessuna, a nessuna. A colei. Ma a chi? Alla Galano». Quel nome le bruciava le labbra. «Io», rispose con tono di protesta, «ma neanche per sogno. Vorrei un po' sapere chi ti mette in capo queste cose». «Nessuno. Lo temo io perché ti voglio bene, perché sono gelosa». Egli rideva di tutto cuore, rassicurandola. «Ma no, che ti salta in capo. E poi la gatina, una che è di tutti, di chi la vuole». «È vero. È vero. Allora perché ci vai?» «Ci vado perché mi diverto, perché è come andare al caffè, al circolo». «Allora la sera che prendesti l'infreddatura?» «Mi inzuppai perché l'acqua mi colse alla ravanusa. Puoi domandarne se non ci credi». Sì, ella gli avrebbe creduto, se la dolcezza con cui la trattava non fosse stata una nuova prova che egli aveva qualcosa da farsi perdonare. Ebbene, che le importava se era per questo? Qualunque fosse il sentimento che gli dettava quelle parole, esse erano buone, la toglievano almeno per poco al suo cordoglio. E con l'anima che riaprivasi alla speranza, ella lo udiva proporle: «Del resto, ora che il colera sta per finire, andremo via tutti. Quando avrò sistemato gli affari della divisione con Giacomo, ce ne torneremo a Firenze. Ma per ora, se vuoi, faremo una corsa a Milazzo. Partorirai a casa tua. Ti piace? Abbas! Abbas! Disse il fratello portinaio inchinandosi. Che significa? Domandò allo zio priore con Salvo, che il padre conduceva per mano. Vuol dire che l'abate è in convento, spiegò sua paternità. Su per lo scalone reale, tutto di marmo, il ragazzo guardava le pareti decorate di grandi quadri a mezzo rilievo di stucco bianco, sopra fondo azzurrognolo. San Nicola da Bari, il martirio di San Placido, il battesimo del Redentore con sciami d'angeli in giro, corone, festoni e rami di palme sulla volta. Lo scalone sbucava nel corridoio di Levante, dinanzi alla grande finestra che metteva nella terrazza del primo chiostro. «È là», disse il priore inchinandosi verso un'ombra nera che passava dietro i vetri. L'abate, dall'esterno, attaccato il viso al finestrone e riconosciuti i visitatori, esclamò, gestendo: «Apri, apri, Ludovì!» Il priore fece girare la spagnoletta e, presa la mano del superiore, la baciò rispettosamente. Il principe e il principino seguirono l'esempio. «Benedetti, figliuoli, benedetti! Questo è dunque il nostro monachino. Oh, che bel monachino ne vogliamo fare! Con Salvo, eh?» domandò rivolto al principe. Poi al ragazzo. «Con Salvo, tu sei contento di stare con noi?» «Rispondi, rispondi a sua paternità!» Il ragazzo disse, guardandolo in viso. «Sì». Giunto dinanzi alla sua porta, l'abade diede qualche ordine al cameriere. Poi tutti si diressero al noviziato per il corridoio dell'orologio, lungo più di 100 canne, il cui finestrone di fondo pareva piccolo dall'opposta estremità, come un occhio di bue. «Vedrai che bello qui», diceva il maestro al nuovo arrivato, accarezzandolo. «Ti divertirai con tanti compagni». Consalvo chinava il capo, lasciava che dicessero. La curiosità del primo momento gli era passata. Sentiva adesso una gran voglia di piangere. Non di meno guardava tutti in viso, quasi in atto di sfida, per non dar la vinta a suo padre che aveva per forza voluto metterlo lì dentro. Le camere del noviziato aprivano tutte in un giardino destinato unicamente al diporto dei ragazzi. Non c'erano soltanto fiori, ma alberi fruttiferi, aranci, limoni, mandarini, albicocchi, nespoli del Giappone. E la mattina un pigolio assordante di passeri svegliava i novizi prima ancora che Fra Carmelo venisse a chiamarli per le devozioni che andavano a dire nella cappella. Basta essere ai benedettini, o monaco o novizio, per significare che uno è signore, spiegava Fra Carmelo al principino. Qui entrano soltanto quelli delle prime casate, come vostra paternità. Consalvo riceveva così le stesse lezioni che gli aveva fatte donna Ferdinanda. Le digeriva meglio che non l'altre del latino e dell'aritmetica. Esse gli davano un'idea straordinaria di quel che valeva, ma gli procuravano anche di solenni scapaccioni dai compagni, specialmente dai maggiori d'età, per il disprezzo col quale li trattava. Michele Rocca si gloriava d'avere anche lui un viceré tra gli antenati, ma Consalvo correggeva: «Viceré, presidente del regno!» E l'altro: «No, viceré!» E Consalvo: «No, no, presidente!» Allora, piuttosto che venire alle mani, egli gridava soccorso e a Fra Carmelo toccava comporre la lite. Ma ricominciava con gli altri, attaccava brighe sopra brighe. Quasi tutte quelle famiglie baronali avevano un nomignolo spesso ingiurioso o avvilitivo, col quale erano conosciute in città più che col vero nome. Il priore, in segno di soddisfazione per i buoni rapporti del maestro, veniva a trovare qualche volta il nipote al noviziato, portandogli regali di dolci e di libri sacri. Don Blasco al refettorio gli dava qualche scappellotto a modo di carezza, ma la prima volta che Fra Carmelo lo condusse a palazzo in permesso per mezza giornata, tutta la famiglia riunita per la circostanza gli fece gran festa. «Che bel monachino! Che bel monachino!» «Ti faresti monaco?» gli domandò il principe per chiasso. «Ci staresti sempre al convento?» «Sì», rispose egli per non dargliela vinta. «È bello stare a San Nicola». I monaci, infatti, facevano l'arte di Michelasso: mangiare, bere e andare a spasso. Levatesi la mattina, scendevano a dire ciascuno la sua messa giù nella chiesa, spesso a porte chiuse, per non essere disturbati dai fedeli. Poi se ne andavano in camera a prendere qualcosa in attesa del pranzo, a cui lavoravano nelle cucine spaziose come una caserma non meno di 8 cuochi, oltre agli sguatteri. In città la cucina dei Benedettini era passata in proverbio. Il timballo di maccheroni con la crosta di pasta frolla, le arancine di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive imbottite, i crespelli melati erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare. E per i gelati, per lo spumone, per la cassata gelata, i padri avevano chiamato apposta da Napoli Don Tino, il giovane del caffè di benvenuto. Padre Currera, segnatamente una delle più valenti forchette, si levava di tavola ogni giorno mezzo cotto e quando tornava in camera dimenando il pancione gravido, con gli occhietti lucenti dietro gli occhiali d'oro posati sul naso fiorito, dava altri baci al fiasco che teneva giorno e notte sotto il letto al posto del pitale. Gli altri monaci, subito dopo tavola, se ne uscivano dal convento, si sparpagliavano per il quartiere popolato di famiglie, ciascuna delle quali aveva il suo padre protettore. Tornavano all'ave, per entrare in chiesa, ma quelli che venivano un poco più tardi o a cui doleva il capo, se ne salivano direttamente in camera, e non già per dormire, che la sera fino a 3 ore di notte, quando si serravano i portoni, c'erano visite di parenti ed amici, si teneva conversazione e molti padri facevano la loro partita. Era appunto allora venuto da Monte Cassino, in qualità di abate, padre Francesco Cosenzano, e per un po' di tempo, con l'autorità della fresca nomina, aiutato dai buoni monaci, che non ne mancavano, quel buon vecchietto era riuscito a infrenare i peggiori. Ma poi, con l'andar del tempo, zitti zitti, a poco, questi erano tornati alle abitudini di prima, gioco e gozzoviglie. Don Blasco fu dei più terribili. Egli aveva 3 ganze nel quartiere di San Nicola, Donna Concetta, Donna Rosa e Donna Lucia la sigaraia, con una mezza dozzina di figliuoli, e l'abate lasciava correre, sebbene fosse uno scandalo che tutte quelle mogli e quei figliuoli della mano manca, anzi di nessuna mano, venissero a udir la santa messa recitata dallo stesso monaco. C'erano stati sempre numerosi partiti a San Nicola, perché trattandosi di amministrare un patrimonio grandissimo e di maneggiare grossi sacchi di denaro e di distribuire larghe elemosine e di dar lavoro a tanta gente e d'accordar case gratuite e posti non meno gratuiti al noviziato ed esercitare insomma una notevole influenza in città e nei feudi, ciascuno ingegnavasi di tirar acqua al suo mulino. Ma al tempo della missione del principino i contrasti erano quotidiani e violenti. L'abate aveva prima di tutto i suoi partigiani, ma non tutti i buoni monaci erano per lui, non garbando a qualcuno che il supremo potere fosse in mano ad un forestiere. Anche tra i novizi v'erano partiti politici, i liberali, rivoluzionari, piemontesi, e i borbonici, napoletani, sorci. Ma se fra i monaci i due campi disponevano di forze quasi uguali, qui i liberali erano in maggioranza. «Sono tutti morti di fame», spiegava Don Blasco al principino. «Quelli che a casa loro non hanno di che mangiare e qui disprezzano il ben di Dio e le lasagne che gli piovono in bocca belle condite». Questo non era vero del tutto, perché capitanava ai novizi liberali Giovannino Radaliu Zeda, il quale apparteneva ad una famiglia che per nobiltà e ricchezza veniva subito dopo gli Uzeda del ramo diritto. Quantunque secondogenito, se fosse rimasto al secolo, gli sarebbe toccato il titolo vitalizio di barone. Ma il principino seguiva ugualmente le opinioni dello zio Blasco e donna Ferdinanda. Amico e compagno di gioco del cugino, era suo avversario in politica e quando i rivoluzionari parlavano fra loro, quando complottavano per sollevare il convento e scendere in piazza con una bandiera di carta tricolore, egli stava alle vedette e interrogava i più ingenui e poi andava a ripetere le notizie allo zio perché li denunziasse all'abate, tanto che Don Blasco ebbe presto in tutt'altra considerazione il pronipote. Anche tra i fratelli la politica metteva dissidi e inimistà. I più furbi veramente non si impicciavano né di Cavour né del carretto e badavano a ingrassare le loro famiglie con le racimolature del monastero, ma parecchi parteggiavano o per il governo o per la rivoluzione. Uno specialmente, Fracola, capo rivoluzionario, parlava sempre di ricominciare la giocata del 48. I novizi liberali gli facevano raccontare la storia di quel tempo e quando gli serviva a tavola, quando versava in giro l'acqua ghiacciata dal gran boccale di cristallo che reggeva con la destra, faceva di nascosto con l'indice e il medio della sinistra il segno di una forbice che taglia. Il principino domandò un giorno a Giovannino Radalì che volesse dire. Il cugino rispose: «Vuol dire che ai sorci bisogna tagliargli le code». Il giovedì a Terza tutto il monastero scese in chiesa per il pontificale, con l'abate in testa, a cui i novizi portavano il bacolo, la mitra e l'anello, e i caudatari reggevano lo strascico. L'apparato era quello della Regina Bianca, tutto di drappo rosso ricamato d'oro, e sull'organo maestoso di Donato Del Piano, tenori, bassi e baritoni scritturati apposta, cantavano il passio che la folla pigiata stava a sentire come al teatro. Un mormorio venne in quel momento dal fondo della chiesa. Consalvo, sull'altare maggiore, si voltò e vide che lo zio Raimondo, lasciato il suo posto, si faceva largo tra la folla dirigendosi verso una signora. Era donna Isabella Fersa. Come tutte le altre dame, per la tristezza della passione, vestiva di nero, ma il suo abito era così ricco, tanto guarnito di gale e di merletti, da parere un abito da ballo. Nella penombra i ceri risplendevano con fiamma più viva e il Santo Sepolcro era una raggiera dalle tante torce, dalle tante lampade, dai tanti riflessi dei cristalli e degli ori. Donna Isabella guardava con l'occhialetto lo spettacolo, mentre il conte, chino su di lei, le nominava ad uno i monaci e i novizi. «Quello lì non è il vostro nipotino? Che bel chierichetto, contessa!» Matilde fece col capo un gesto ambiguo. L'organo intonava il Miserere e il canto doloroso era pieno di sospiri profondi, di lunghi lamenti che facevano echeggiare ogni angolo della chiesa scura, di schianti terribili per cui l'aria tremava, di gemiti lunghi come quelli del vento invernale. La folla saliva sulle seggiole per godere meglio dello spettacolo. Donna Isabella e Raimondo si passavano il cannocchiale, intanto che la contessa, genuflessa, pregava piangendo. Ella s'era votata la Madonna delle Grazie. Le aveva promesso di vestire il suo abito fino alla guarigione di Lauretta, la seconda figlia nata da poco. In cuor suo aveva chiesto un'altra grazia alla Madonna, di illuminare Raimondo, di ridestare il suo affetto di marito e di padre. Fin da quando erano andati a Milazzo, secondo la promessa fattale al belvedere dopo il colera, egli aveva ricominciato a smaniare, a mostrarsi infastidito e cruciato, a dichiarare che non poteva restare a lungo lontano da casa sua per gli affari della divisione. Lunghi e lunghi mesi erano così passati, quasi un anno intero, senza che ella potesse lasciare la casa paterna e il capezzale della bambina. Durante quell'anno Raimondo era andato e venuto, partito e ritornato parecchie volte, ed ella aveva poco a poco fatta l'abitudine a quelle assenze, non potendo seguirlo né opporsi alle ragioni d'affari che egli adduceva. Quando i medici ordinarono il mutamento d'aria alla creaturina convalescente, egli volle condurre tutti a Catania. Anche il barone lasciava Milazzo, andava a Palermo con l'altra figlia, Carlotta. Perciò Teresina, non potendo restar sola, venne col babbo. Non era parso vero a Matilde di vedere Raimondo premuroso per le figlie, ed ella aveva quasi benedetto le sue sofferenze, se per esse godeva di quella tregua. L'ostilità degli Uzeda verso di lei, i rimproveri e gli scherni rivolti alle sue bambine, tutto le sarebbe parso nulla se la gelosia non fosse tornata a roderla. Egli aveva ripreso a corteggiare la Fersa, andava a trovarla in casa, tutte le domeniche in chiesa si incontravano alla stessa messa, ed ella non poteva più pregare, vedendosi dinanzi costei, comprendendo che egli non l'aveva dimenticata, che era di nuovo sedotto dalla sua eleganza, dalla languidezza dei suoi atteggiamenti, dai gesti studiatamente graziosi coi quali portavasi il fazzoletto profumato alle labbra, o agitava il ventaglio di piume guardandosi attorno, o chinava il capo sul libro delle preghiere senza voltarne mai una pagina. In chiesa, nella casa di Dio. Il giorno di Pasqua, piangendo di dolore e di tenerezza, ella s'era confessata con suo marito al capezzale di quell'innocente. «Per questo giorno solente, per amore di questa innocente, giurami che non mi farai più soffrire!» Ed egli le aveva domandato: «Che ti faccio? Di che m'accusi?» E in quell'estate del 57 fu visto più assiduo coi Fersa. Al teatro, dove andava tutte le sere nella barcaccia, saliva spesso nel loro palco quando era la loro volta d'abbonamento. Li incontrava anche dalla zia Ferdinanda, dalla quale donna Isabella andava spessissimo. Al Casino dei Nobili giocava quasi sempre col marito, dal quale si lasciava vincere ogni giorno. Prima il colera, poi lo strascico di inquietudini che la pestilenza aveva lasciato, poi la partenza del fratello, erano state ragioni per le quali il principe non aveva parlato della divisione. Adesso quel nuovo lusso costava a Raimondo. Egli chiedeva continuamente a Giacomo somministrazioni in denaro e questi non gli faceva ripetere le richieste, dimostrando tuttavia che era ormai tempo di procedere alla sistemazione definitiva dell'eredità. Quando il fratello gli esponeva un dubbio o chiedeva il suo parere intorno alla proroga d'un affitto, alla conclusione d'una vendita, egli rispondeva: «Fa tu, fa come credi». L'importante per lui era aver denari, alle volte richiedendone con troppa frequenza. Il principe diceva: «Veramente i fattori non hanno ancora pagato, abbiamo avuto molte spese, però se vuoi posso anticiparti quel che ti bisogna». Ora, un bel giorno, Raimondo, andato a far visita in casa Fersa e dopo aver visto donna Isabella dietro alle vetrate, s'udì rispondere dalla cameriera che non c'era nessuno. Lì per lì egli rimase. A un tratto fu per dare uno spintone alla porta e entrare a viva forza, ma riuscito a stento a contenersi, scese le scale ed uscì nella via rosso in viso come per un colpo di sole. Al bel vedere, pel colera dove donna Isabella doveva venire e non era poi venuta, egli s'era quasi rallegrato del mancato ritrovo, divertendosi con la gatina Galano, quasi interamente dimenticandola lontana. Rivedutala, la tentazione era risorta e allora i piagnistei di sua moglie l'avevano resa più forte. Poi l'opposizione di donna Mara aveva messo nuova esca al fuoco. Era così fatto che gli ostacoli lo eccitavano, lo rendevano smanioso e restio come un puledro che sente il morso. Appena arrivato a casa, scrisse all'amica per dirle che aveva compreso gli ingiusti sospetti dei suoi parenti, per lagnarsi che in quell'odioso paese non fosse possibile stringere e mantenere le relazioni d'amicizia. Donna Isabella rispose immediatamente, per la stessa via, querelandosi della schiavitù in cui era tenuta, della sospettosa cattiveria esercitata su di lei, ringraziandolo frattanto dei suoi delicati sentimenti, dell'amicizia di cui le dava prova e che ella ricambiava di tutto cuore, scongiurandolo però di rinunziare a rivederla per non urtare la suscettibilità di certe persone. Tutti gli Uzeda pareva si fossero data la voce per proteggere e secondare quei due. Mentre essi parlavano fra loro in un angolo, il principe o donna Ferdinanda stavano a chiacchierare con Fersa, lo conducevano in un'altra stanza. La zitellona andava spesso attorno con donna Isabella e quando incontrava il nipote si fermava per dargli l'agio di parlare con l'amica. Meglio, la invitava più spesso a casa e Raimondo non tardava a sopravvenire. Si vedevano anche dagli altri parenti dei Francalanza, dalla duchessa Radalida e Grazzeri, più spesso dalla cugina Graziella che era divenuta grande amica di donna Isabella. Matilde comprendeva che suo marito le sfuggiva e dal dolore si struggeva in pianto. Le coceva sopra ogni cosa di non potersi sfogare con nessuno, di non aver qualcuno che la confortasse almeno di una buona parola. Al padre non poteva dir nulla e gli Uzeda tenevano il sacco a quell'altra. Chi non spingeva fino a tanto il rancore contro l'intrusa restava neutrale, non s'accorgeva neppure di lei. La credine degli Uzeda contro la Palmi diveniva veramente troppo viva, esercitavisi specialmente sulle figlie, perché i mali tratti usati a queste addoloravano la contessa più che quelli diretti personalmente a lei. V'erano giorni terribili, quando donna Ferdinanda alzava la mano su Teresina, che ella passava a piangere come una bambina, a bere le sue lacrime perché non cadessero sulle lettere che scriveva al padre, per nascondergli il proprio dolore, per dargli a intendere che era felice. Fra 7 mesi si sarebbero compiti 3 anni dalla morte della madre, dopo i quali le donne dovevano riscuotere la loro parte, che il principe, quantunque avesse promesso di pagare anticipatamente, teneva ancora per sé. Bisognava dunque mettere presto in chiaro tutte quelle cose, stabilire quel che veramente toccava loro. Chiara, però, volendo dimostrare il proprio zelo, si mise ad istigare Lucrezia, perché poi questa cercasse di trarre dalla sua anche Ferdinando. Ella si chiudeva in camera con la sorella o la tirava in un angolo per dirle tutte le ragioni dello zio Monaco, aggiungendo che lei, Lucrezia, era la più sacrificata di tutti, poiché, continuando la politica della madre, Giacomo non l'avrebbe maritata o l'avrebbe maritata il più tardi possibile per restar padrone d'amministrar la dote. Lucrezia, non comprendendo nulla degli affari, la lasciava dire e rispondeva: «La vedremo. Ho da dire anch'io la mia». Allora entrò in scena padre Camillo, il confessore. Le cominciò un lungo discorso per dirle che dichiararsi malcontenta del testamento materno era un peccato uguale a quello di disobbedire alla madre in vita. La principessa, da madre saggia e giusta, aveva dipartita la sua sostanza con la bilancia, perché al cuore di una madre tutti i figli dovevano essere egualmente cari. Certo, il principe e il conte avevano ottenuto una parte privilegiata, ma erano appunto il principe, cioè il capo della casa, l'erede del titolo, e il conte, cioè quell'altro dei figli maschi che aveva una famiglia da mantenere con lustro. Per gli altri, la Sant'Anima aveva fatto le parti uguali fino all'ultimo baiocco. Le davano a intendere che avrebbe potuto avere terre invece di moneta? Egli citò l'antichità, i testamenti dei defunti principi di Francalanza, l'istituzione fede commissaria e la legge salica, portando ad esempio quel che era avvenuto nella generazione precedente. Donna Ferdinanda aveva forse avuto beni stabili? Adesso sì, ne possedeva, ma perché, dotata di quello spirito di accorta prudenza che era tradizionale nella famiglia, aveva moltiplicato il capitale lasciatole dal padre, invertendo successivamente in beni immobili. C'era anzi di più. Chi aveva preso moglie fra tutti quei figli? Nessuno. Don Blasco, con vocazione esemplare, aveva rinunciato agli adescamenti del mondo per professarsi.